From the conference center at Temple Square in
Salt Lake. Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio di Salt Lake City, vi trasmettiamo la sessione del sacerdozio della 184esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. La musica per questa sessione è offerta da un coro del sacerdozio del centro di addestramento per i missionari di Provo nello Utah.
President Henry B. Eyring,
il presidente Henry B. Eyring, primo consigliere della prima presidenza, dirigerà questa sessione del sacerdozio.
Fratelli, benvenuti alla sessione del sacerdozio della 184esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Thomas Monson, che presiede la conferenza, ha chiesto a me di dirigere questa sessione. Questa riunione è trasmessa via satellite ai detentori del sacerdozio in molti paesi del mondo. La musica per questa sessione sarà offerta da un coro di detentori del sacerdozio del Centro di Addestramento per i Missionari di Provo, nello Utah, sotto la direzione di Ryan Eggett ed Elmo Keck, con Clay Christiansen all'organo. Il coro aprirà questa riunione cantando «Rise up, O Man of God». La preghiera di apertura sarà quindi offerta dall'anziano Bruce Carlson, dei 70.
God, our eternal Father.
Oh, nostro Padre eterno. siamo felici di questa nuova sessione della conferenza. E siamo grati in particolare delle benedizioni del sacerdozio, attraverso il quale il potere della divinità è manifesto. Siamo coscienti del tuo comandamento di servire coloro che sono nel bisogno, il nostro prossimo, di essere sempre ansiosamente impegnati nell'opera di salvezza. Siamo grati per il dono di tuo Figlio Gesù Cristo e riconosciamo che soltanto attraverso la sua misericordia e grazia possiamo andare avanti in quest'opera. Siamo felici di essere in presenza della prima presidenza e dei tuoi apostoli e profeti. Benedicici ora affinché possiamo udire con il cuore e avere il coraggio di andare avanti e adempiere la tua volontà, come viene rivelata in questa conferenza, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Ora il coro ci farà ascoltare un medley di inni missionari tratti dall'Innario dei Bambini. Dopo il coro avremo il piacere di ascoltare l'anziano Quentin Cook del Quorum dei Dodici Apostoli, cui seguirà l'anziano Craig Christensen della Presidenza dei 70. Dopodiché parlerà il vescovo Dean Davis, secondo consigliere del vescovato presiedente.
Bring the world here. Thank you for that touching group of precious songs for us. My beloved brethren, my desires...
Miei amati fratelli, questa sera vorrei condividere con voi alcuni suggerimenti riguardo alle decisioni e alle scelte. Quando ero un giovane avvocato nella zona della Baia di San Francisco, il nostro studio legale collaborò con la compagnia che produceva gli specials televisivi di Charlie Brown, che venivano trasmessi in occasione delle festività. Divenni un fan di Charles Schulz e della sua creazione, Peanuts, di Charlie Brown, Lucy, Snoopy e gli altri personaggi fantastici. Una delle mie strisce a fumetti preferite riguardava Lucy. Se ricordo bene, la squadra di baseball di Charlie Brown stava giocando una partita importante. Lucy giocava da esterno destro e una palla aerea era diretta verso di lei. Le basi erano piene ed era l'ultima azione dell'ultimo inning. Se Lucy avesse preso la palla, la sua squadra avrebbe vinto. Se l'avesse lasciata cadere, avrebbero vinto gli altri. Come poteva succedere solo in un fumetto, tutta la squadra circondò Lucy, mentre la palla scendeva. Lucy pensò, se prendo la palla sarò l'eroe, se non la prendo sarò il capro espiatorio. La palla scese, e mentre i suoi compagni osservavano con trepidazione, Lucy la fece cadere. Charlie Brown gettò il suo guantone per terra, disgustato. Quindi Lucy guardò i suoi compagni, si mise le mani sui fianchi e disse... Come potete aspettarvi che prenda la palla se sono preoccupata dalla politica estera del nostro paese? Questa fu una delle molte palle aeree che Lucy fece cadere nel corso degli anni, ogni volta con una nuova scusa. Seppure sempre divertenti, le scuse di Lucy non erano altro che razionalizzazioni, false ragioni per aver mancato di prendere la palla. Durante il suo ministero, il presidente Thomas S. Monson ha insegnato spesso che le decisioni determinano il destino. In questo spirito, il suggerimento che vorrei offrire stasera è di elevarci al di sopra di qualsiasi razionalizzazione che ci impedisce di prendere le decisioni rette, in modo particolare riguardo al servire Gesù Cristo. In Isaia ci viene insegnato che dobbiamo riprovare il male e scegliere il bene. Ai nostri giorni, in cui Satana imperversa nel cuore degli uomini in così tanti modi nuovi e subdoli, credo sia di particolare importanza che le nostre scelte e decisioni siano effettuate con attenzione e in modo coerente rispetto alle mete e agli obiettivi per i quali professiamo di vivere. C'è bisogno di un impegno totale verso i comandamenti e di una stretta osservanza delle sacre alleanze. Le razionalizzazioni sono particolarmente dannose quando permettiamo loro di impedirci di ricevere l'investitura del Tempio, di svolgere una missione onorevole e di sposarci nel Tempio. È straziante professare di credere in questi obiettivi eppure mancare di vivere ogni giorno nel modo richiesto per raggiungerli. Alcuni giovani professano di avere come loro obiettivo sposarsi nel Tempio, ma non corteggiano persone degne di entrarvi. A essere sinceri, alcuni non corteggiano affatto. Voi uomini non sposati più a lungo rimanete tali dopo aver raggiunto un'età e una maturità adeguate. Più potreste sentirvi a vostro agio, invece dovreste sentirvi sempre più a disagio. Vi prego di essere ansiosamente impegnati in attività spirituali e di socializzazione, compatibili con il vostro obiettivo di un matrimonio nel Tempio. Alcuni posticipano il matrimonio fino a quando non hanno terminato gli studi e trovato un lavoro. Sebbene sia ampiamente accettato nel mondo, questo modo di ragionare non dimostra fede, non è allineato agli insegnamenti dei profeti moderni e non è compatibile con la sana dottrina. Di recente ho incontrato un bravo giovane uomo. I suoi obiettivi erano svolgere una missione, conseguire un'ostrizione, sposarsi nel Tempio e avere una famiglia fedele e felice. Sono rimasto molto soddisfatto dei suoi obiettivi. Tuttavia, continuando a parlare con lui, è diventato chiaro che la sua condotta e le sue scelte non erano coerenti con i suoi obiettivi. Ho percepito che desiderava sinceramente svolgere una missione e stava evitando trasgressioni gravi che gli avrebbero impedito di svolgerla, ma la sua condotta quotidiana non lo stava preparando alle difficoltà fisiche, emotive, sociali, intellettuali e spirituali che avrebbe affrontato. Non aveva imparato a lavorare duramente, non prendeva sul serio né la scuola né il seminario, frequentava la chiesa ma non aveva letto il libro di Mormon, dedicava gran parte del suo tempo ai videogiochi e ai social media. Sembrava pensare che semplicemente presentarsi sul campo di missione sarebbe stato sufficiente. Giovani uomini, vi prego di ripromettervi di vivere in modo degno e a prepararvi in modo serio per essere rappresentanti del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. La mia preoccupazione non riguarda soltanto le grandi decisioni critiche, ma anche quelle meno decisive, ovvero le decisioni della vita di ogni giorno, quelle apparentemente ordinarie alle quali dedichiamo la maggior parte del nostro tempo. In queste aree dobbiamo porre l'enfasi sulla moderazione, sull'equilibrio e in modo particolare sulla saggezza. È importante levarsi al di sopra delle razionalizzazioni e compiere le scelte migliori. Un esempio meraviglioso della necessità di moderazione, di equilibrio e di saggezza riguarda l'uso di Internet. Può essere utilizzato per svolgere l'opera missionaria, per aiutarci ad adempiere le responsabilità del sacerdozio, per trovare antenati preziosi per le sacre ordinanze del Tempio e per molto altre ancora. C'è un enorme potenziale di fare del bene. Sappiamo anche che Internet può trasmettere molte cose malvagie, comprese la pornografia, la crudeltà digitale e lo hacking anonimo. Può anche perpetuare la stoltezza. Come ha insegnato con gran forza il fratello Randall L. Reed, parlando di Internet durante la scorsa conferenza generale, potete rimanere intrappolati in un circolo vizioso di trivialità, sprecando tempo e sminuendo il vostro potenziale. Le distrazioni e l'opposizione alla rettitudine non si trovano soltanto su Internet, sono ovunque. Non colpiscono soltanto i giovani, ma tutti noi. Viviamo in un mondo letteralmente in tumulto. Siamo circondati da rappresentazioni ossessive di giochi e divertimenti e di esempi di vita immorali e disfunzionali, attività presentate come normali in gran parte dei media. Di recente, l'anziano David A. Benner ha ammonito i fedeli a essere autentici quando usano i social media. Un importante pensatore, Arthur C. Brooks, ha evidenziato che questo concetto, che osservando che quando siamo in social media tendiamo a trasmettere i dettagli felici della nostra vita, ma non le difficoltà che affrontiamo a scuola o al lavoro. Noi rappresentiamo una vita incompleta, a volte in modo disonesto o autocelebrativo. Condividiamo questa vita. Poi ci nutriamo avidamente della vita quasi del tutto fasulla dei nostri amici sui social media. Brooks afferma: come potrebbe farvi sentire male trascorrere una parte del vostro tempo a far finta di essere più felici di quanto siete realmente, e l'altra parte a notare quando gli altri sembrino essere più felici di voi? A volte sembra che stiamo affogando in frivole sciocchezze, in un caos privo di senso e di contese continue. Quando abbassiamo il volume ed esaminiamo la sostanza dei fatti, non troviamo granché che possa aiutarci nella nostra ricerca eterna di obiettivi retti. Conosco un padre che risponde in modo saggio alle numerose richieste dei suoi figli per prendere parte a tali distrazioni. Egli si limita a chiedere loro: ti renderà una persona migliore? Quando razionalizziamo delle scelte sbagliate, grandi o piccole, che sono incompatibili con il Vangelo restaurato, perdiamo le benedizioni e le protezioni di cui abbiamo bisogno e spesso restiamo intrappolati nel peccato oppure semplicemente ci smarriamo. Sono particolarmente preoccupato dalla stoltezza e dall'ossessione per qualsiasi novità. Nella Chiesa incoraggiamo e teniamo in alta considerazione la verità e la conoscenza di ogni genere. Tuttavia, quando la cultura, la conoscenza e i costumi sociali sono separati dal piano di felicità di Dio e dal ruolo indispensabile di Gesù Cristo, la società inevitabilmente si disintegra. Ai nostri giorni, nonostante i progressi senza precedenti compiuti in molti campi, in modo particolare nella scienza e nella comunicazione, i valori fondamentali ed essenziali si sono indeboliti e la felicità e il benessere generali sono diminuiti. Quando l'Apostolo Paolo fu invitato a parlare sull'Areopago di Atene, vi trovò la stessa supponenza intellettuale e la stessa mancanza di vera saggezza che osserviamo oggi. In Atti leggiamo questo resoconto. Or tutti gli ateniesi e i forestieri che dimoravano quivi non passavano il tempo in altro modo che a dire o ad ascoltare quel che c'era di più nuovo. Paolo poneva l'accento sulla risurrezione di Gesù Cristo. Quando la folla si rese conto della natura religiosa del suo messaggio, alcuni si fecero beffe di lui. Altri in pratica lo ignorarono dicendo: su questo noi ti sentiremo un'altra volta. Paolo lasciò ad Atene e senza aver ottenuto alcun successo. Il decano Frederick Farrar scrisse quanto segue in merito a questa visita. Ad Atene non fondò alcuna chiesa, ad Atene non scrisse alcuna epistola e, anche se passò spesso nelle sue vicinanze, ad Atene non mise mai più piede. Credo che il messaggio ispirato dell'anziano Dallin H. Oaks e la sua distinzione tra buono, migliore ed eccellente rappresentino in modo efficace per valutare le scelte e le priorità. Molte scelte non sono malvagie di per sé. Tuttavia, se assorbono tutto il nostro tempo e ci impediscono di compiere le scelte migliori, allora diventano un'insidia. Persino le attività lodevoli devono essere valutate per capire se sono diventate delle distrazioni dal perseguimento di obiettivi eccellenti. Quando ero adolescente, ebbi una discussione memorabile con mio padre. Lui riteneva che troppi pochi giovani si concentrassero o si stessero preparando per obiettivi a lungo termine, come la carriera o il provvedere alla famiglia. Uno studio approfondito e un'esperienza lavorativa preparatoria erano sempre tra le prime priorità raccomandate da mio padre. Egli vedeva il possibile legame diretto tra attività extracurriculari, quali la classe di oratoria e le associazioni studentesche, e alcuni dei miei obiettivi importanti. Non erano altrettanto sicuro riguardo alla quantità di tempo che dedicavo a giocare al football, a pallacanestro, a baseball e alla corsa. Riconosceva il fatto che l'atletica potesse favorire la forza, la resistenza e il gioco di squadra, ma riteneva che concentrarsi su un solo sport per un periodo di tempo più breve sarebbe forse stato meglio. Dal suo punto di vista lo sport andava bene, ma non era l'attività migliore per me. Lo preoccupava il fatto che alcuni sport fossero incentrati sul creare celebrità o fama a livello locale, a discapito di obiettivi più importanti a lungo termine. Alla luce di questa esperienza, uno dei motivi per cui mi piace la storia di Lucy, che gioca a baseball, è perché, secondo mio padre, io avrei dovuto studiare politica estera e preoccuparmi se avrei preso la palla oppure no. È giusto precisare che a mia madre piaceva lo sport. Si sarebbe persa una delle mie partite solo se fosse stata ricoverata in ospedale. Avevo deciso di seguire il consiglio di mio padre di non praticare alcuno sport all'università. Poi il nostro allenatore di football alla scuola superiore mi informò che l'allenatore della squadra di Stanford voleva incontrare me e Marilyn Olsen a pranzo. I più giovani tra voi potrebbero non sapere chi è Merlin. Era un difensore straordinario, tra i migliori a livello nazionale della squadra di football della Logan High School, dove io giocavo nel ruolo di quarterback, safety, kick returner e di punt. Alla scuola superiore Merlin ricevette l'offerta della maggior parte della squadra di football più importanti del paese. All'università vinse l'Outland Trophy come miglior lineman difensivo del paese. Alla fine fu chiamato come terza scelta assoluta nel draft della NFL e giocò in 14 Pro Bowl consecutivi. Un record straordinario. Fu inserita nella Hall of Fame di football professionistico nel 1982. Il pranzo con l'allenatore di Stanford si tenne presso il ristorante Bluebeard a Logan, nello Utah. Dopo esserci stretti la mano, non mi guardò più negli occhi. Parlò direttamente con Marilyn, ignorandomi. Alla fine del pranzo, per la prima volta, si rivolse a me, ma non si ricordava nemmeno il mio nome. Poi disse a Marilyn, «Se scegli Stanford e vuoi portare il tuo amico con te, penso che si possa fare. Ha dei voti abbastanza buoni». Questa esperienza fu per me una conferma del fatto che avrei dovuto seguire il saggio consiglio di mio padre. Il mio intento non è quello di scoraggiare la pratica sportiva, l'utilizzo di internet o altre attività lodevoli che piacciono ai giovani. Queste sono attività che richiedono moderazione, equilibrio e saggezza. Quando svolte saggiamente, arricchiscono la nostra vita. Tuttavia, incoraggio tutti, giovani e adulti, a ripensare ai propri obiettivi e a sforzarsi di esercitare una maggiore disciplina. La nostra condotta e le nostre scelte quotidiane dovrebbero essere coerenti con i nostri obiettivi. Dobbiamo elevarci al di sopra delle razionalizzazioni e delle distrazioni. È particolarmente importante compiere scelte coerenti con le alleanze che abbiamo stipulato di servire Gesù Cristo in rettitudine. Non dobbiamo perdere di vista o lasciar cadere questa palla per nessun motivo. Questa vita è il tempo in cui prepararsi a incontrare Dio. Siamo un popolo felice e gioioso. Sappiamo apprezzare un buon senso dell'umorismo e consideriamo prezioso il tempo libero trascorso insieme agli amici e alla famiglia. Tuttavia, dobbiamo renderci conto che il nostro approccio alla vita e a tutte le nostre scelte deve appoggiare sul fondamento di obiettivi seri. Le distrazioni e le razionalizzazioni che limitano il nostro progresso sono già abbastanza dannose di per sé. Ma quando diminuiscono la fede in Gesù Cristo e nella sua Chiesa, allora sono un fatto tragico. La mia preghiera è che, come corpo di detentori del sacerdozio, la nostra condotta sia coerente con nobili propositi richiesti a coloro che sono al servizio del Maestro. In ogni cosa dobbiamo ricordare che essere coraggiosi nella testimonianza di Gesù è la grande linea di separazione tra il regno celeste e quello terrestre. Noi vogliamo trovarci dal lato celeste di quella linea. Come uno dei suoi apostoli, rendo fervente testimonianza della realtà dell'espiazione e della divinità di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
My dear brethren, we are continually...
Miei cari fratelli, siamo sempre ispirati dall'esempio personale e dal servizio nel sacerdozio del presidente Thomas Monson. Recentemente a diversi diaconi è stato chiesto: cosa ammirate di più del presidente Monson? Uno di loro ha ricordato come il presidente Monson, da bambino, abbia regalato i suoi giocattoli degli amici bisognosi. Un altro ha menzionato come si sia preso cura di numerose vedove del suo rione. Un terzo ha osservato che è stato chiamato come apostolo a un'età molto giovane e che è stato una benedizione per persone di tutto il mondo. Poi un giovane uomo ha detto: la cosa che ammiro di più del presidente Monson è la sua forte testimonianza. In vero, abbiamo tutti sentito la testimonianza speciale che il nostro profeta ha del Salvatore Gesù Cristo e il suo impegno a seguire i suggerimenti dello Spirito. Ad ogni esperienza che racconta, il presidente Monson ci invita a vivere il Vangelo più pienamente e a cercare e a rafforzare la nostra testimonianza personale. Ricordate ciò che ha detto da questo pulpito qualche conferenza fa. Affinché possiamo essere forti e resistere a qualsiasi forza che ci spinga nella direzione sbagliata, dobbiamo avere una nostra testimonianza. Che abbiate 12 o 112 o qualsiasi altra età, potete sapere per voi stessi che il Vangelo di Gesù Cristo è vero. Benché stasera il mio messaggio sia diretto a coloro che sono più vicini ai 12 che ai 112, i principi di cui parlo si applicano a tutti. In risposta all'affermazione del presidente Monson, desidero chiedere: ognuno di noi sa personalmente che il Vangelo è vero? Possiamo dire con fiducia che la nostra testimonianza è davvero nostra? Per citare di nuovo il presidente Monson, vi dichiaro che una forte testimonianza del Salvatore e del suo Vangelo vi proteggerà dal peccato e dal male che vi circonda. Se non avete ancora una testimonianza di queste cose, fate ciò che è necessario per ottenerla. È indispensabile che abbiate una testimonianza personale, perché con le testimonianze degli altri non andrete lontano. Apprendere personalmente che il Vangelo restaurato di Gesù Cristo è vero può essere una delle esperienze più grandi e gioiose della vita. Potremmo dover cominciare affidandoci alla testimonianza di altri, dicendo, come fecero i guerrieri di Elaman: noi non dubitiamo che le nostre madri lo sapevano. È un buon punto di partenza, ma dobbiamo costruirci sopra. Per essere forti nel vivere il Vangelo, non c'è nulla di più importante che ricevere e rafforzare la propria testimonianza. Dobbiamo essere in grado di dire, come fece Alma: conosco queste cose da me. E come supponete che io sappia che sono vere? Continuò Alma. Ecco, io vi dico che mi sono rese note dal Santo Spirito di Dio. Ecco, ho digiunato e pregato molti giorni per poter conoscere queste cose da me. Ed ora so da me che sono vere. Come Alma, anche Nefi arrivò a conoscere la verità per se stesso. Dopo aver ascoltato suo padre parlare delle sue numerose esperienze spirituali, Nefi volle conoscere quello che suo padre conosceva. Si trattava di più di semplice curiosità. Era qualcosa di cui era affamato e assetato. Pur essendo molto giovane, egli aveva un gran desiderio di conoscere i misteri di Dio. Anelava di vedere, udire e conoscere queste cose mediante il potere dello Spirito Santo. Mentre sedeva, meditando nel suo cuore, Nefi fu rapito nello Spirito su un'altissima montagna, dove gli fu chiesto: cosa desideri? La sua risposta fu semplice: desidero vedere le cose che vide mio padre. Per via del suo cuore credente e del suo impegno diligente, Nefi fu benedetto con un'esperienza meravigliosa. Ricevette una testimonianza della nascita, della vita e della crocifissione future del Salvatore Gesù Cristo. Vide la venuta alla luce del Libro di Mormon e la restaurazione del Vangelo negli ultimi giorni. tutto come conseguenza del suo sincero desiderio di conoscere personalmente. Come Nefi, anche il profeta Joseph Smith era molto giovane quando la sua mente fu stimolata a serie riflessioni sulle verità spirituali. Per Joseph fu un periodo di grande inquietudine, essendo circondato da messaggi contrastanti e ambigui riguardanti la religione. Voleva sapere quale chiesa era quella giusta. Ispirato da queste parole della Bibbia, se alcuno di voi manca di sapienza, la chiega a Dio, agì da se stesso per trovare una risposta. Una bella mattina della primavera del 1820 si addentrò in un bosco e si inginocchiò in preghiera. A motivo della sua fede, e poiché Dio aveva un'opera speciale da fargli compiere, Joseph ricevette una gloriosa visione di Dio Padre e di suo figlio, Gesù Cristo, e apprese personalmente ciò che doveva fare. Notate nell'esperienza di Joseph uno schema che potete applicare nell'ottenere o nel rafforzare la vostra testimonianza. Joseph fece sì che le scritture gli penetrassero nel cuore, le meditò profondamente e le applicò alla propria situazione. Poi agì in base a quello che aveva imparato. Il risultato fu la gloriosa prima visione e tutto quello che venne dopo. Questa chiesa fu fondata letteralmente sul principio secondo cui chiunque, compreso un ragazzo di campagna di 14 anni, può chiedere a Dio e ricevere risposta alle sue preghiere. Sentiamo spesso i membri della Chiesa dire che la loro testimonianza del Vangelo è il loro bene più prezioso. È un dono sacro, proveniente da Dio, che ci giunge tramite il potere dello Spirito Santo. È la serena e incrollabile certezza che riceviamo quando studiamo, preghiamo e viviamo il Vangelo. È la sensazione che proviamo quando lo Spirito Santo rende testimonianza alla nostra anima che quello che stiamo imparando e facendo è giusto. Alcune persone parlano della testimonianza come se fosse un interruttore, o è acceso o è spento, o si ha una testimonianza oppure no. In realtà, la testimonianza è più come un albero che attraversa vari stadi di crescita e sviluppo. Alcuni degli alberi più alti sulla Terra si trovano nel Parco Nazionale di Redwood, negli Stati Uniti occidentali. Quando ci si trova ai piedi di questi alberi imponenti, è incredibile pensare che ognuno di essi sia cresciuto da un piccolo seme. Lo stesso vale per la nostra testimonianza. Sebbene possa avere inizio con una singola esperienza spirituale, essa cresce e si sviluppa nel tempo, tramite un nutrimento costante ed esperienze spirituali frequenti. Non c'è da sorprendersi che quando spiegò come si sviluppa una testimonianza, il profeta Alma abbia parlato di un seme che cresce, fino a diventare un albero. Egli disse: «Se fate posto affinché un seme possa essere piantato nel vostro cuore, ecco, se è un vero seme, ossia un buon seme, se voi non lo espellete con la vostra incredulità, esso comincerà a gonfiarsi nel vostro petto. E quando sentirete queste sensazioni di crescita, comincerete a dirvi: questo è necessariamente un buon seme, ossia che la parola è buona, poiché comincia a dilatare la mia anima. Sì, comincia a illuminare il mio intelletto. Sì, comincia a essermi deliziosa». Ecco come una testimonianza spesso comincia, con sentimenti sacri, illuminanti e rassicuranti, che ci dimostrano che la parola di Dio è vera. Tuttavia, per quanto meravigliosi siano, tali sentimenti sono soltanto l'inizio. Il vostro impegno di far crescere la testimonianza non è finito. Allo stesso modo in cui il lavoro di far crescere una sequoia non è finito quando spuntano dal terreno i primi piccoli germogli. Se ignoriamo o trascuriamo questi primi stimoli spirituali, se non li nutriamo, continuando a studiare le scritture, a pregare e a ricercare altre esperienze con lo Spirito, i nostri sentimenti si affievoliranno e la nostra testimonianza diminuirà. Alma rese il concetto così: se trascurate l'albero e non vi date pensiero per il suo nutrimento, ecco, non metterà nessuna radice, e quando viene il calore del sole e lo secca, avvizzisce, perché non ha radici, e voi lo estirpate e lo gettate via. Nella maggior parte dei casi, la nostra testimonianza crescerà nella stessa maniera in cui cresce un albero, gradualmente, quasi impercettibilmente, a seguito della nostra cura costante e dei nostri sforzi diligenti. Alma promise: «Ma se nutrirete la parola mediante la vostra fede, con grande diligenza e con pazienza, attendendone il frutto. Esso prenderà radice, ed ecco, sarà un albero che crescerà fino alla vita eterna. La mia testimonianza è cominciata quando ho studiato e meditato gli insegnamenti che si trovano nel Libro di Mormon. Quando mi sono inginocchiato per chiedere a Dio in umile preghiera, lo Spirito Santo ha testimoniato alla mia anima che ciò che stavo leggendo era vero. Questa prima testimonianza è diventata il catalizzatore della mia testimonianza di molte altre verità del Vangelo, perché, come ha insegnato il presidente Monson, quando sappiamo che il Libro di Mormone è vero, allora ne consegue che Joseph Smith era davvero un profeta e che vide Dio, il Padre Eterno, e suo Figlio Gesù Cristo. Ne consegue anche che il Vangelo fu restaurato in questi ultimi giorni tramite Joseph Smith e con esso sia il sacerdozio di Aronne che il sacerdozio di Melchisedec. Da quel giorno ho avuto molte sacre esperienze con lo Spirito Santo che mi hanno ribadito che Gesù Cristo è il Salvatore del mondo e che il suo Vangelo restaurato è vero. Assieme ad Alma posso dire con certezza di conoscere queste cose da me. Miei giovani amici, ora è il momento e oggi è il giorno per scoprire o riscoprire personalmente che il Vangelo è vero. Ognuno di noi ha un'importante opera da compiere. Per svolgerla e per essere protetti dalle influenze del mondo che sono sempre presenti attorno a noi, dobbiamo avere la fede di Alma, di Nefi e del giovane Joseph Smith per ottenere e sviluppare una testimonianza nostra. Come il giovane diacono di cui ho parlato prima, ammiro il presidente Monson per la sua testimonianza. È come una gigantesca sequoia. Tuttavia, anche la testimonianza del presidente Monson ha dovuto crescere e svilupparsi nel tempo. Possiamo arrivare e sapere personalmente, come ha fatto il presidente Monson, che Gesù Cristo è il nostro Salvatore e Redentore del mondo, che Joseph Smith è il profeta della restaurazione, che comprende la restaurazione del sacerdozio di Dio. Noi deteniamo questo santo sacerdozio, che possiamo apprendere queste cose e conoscere personalmente, è la mia umile preghiera nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
My dear brethren, I love the priesthood and I love being.
Miei cari fratelli, amo il sacerdozio e amo stare con voi. Sono profondamente grato che possiamo servire assieme in questa grande causa. Viviamo in tempi straordinari. Progressi miracolosi nel campo della medicina, della scienza e della tecnologia hanno migliorato la qualità della vita per moltissime persone. Eppure si notano anche grande sofferenza e pena tra gli uomini. Oltre alle guerre e ai rumori di guerra, un incremento dei disastri naturali, tra cui inondazioni, incendi, terremoti e malattie, sta colpendo la vita di milioni di individui in tutto il mondo. I dirigenti della Chiesa sono consapevoli delle condizioni dei figli di Dio in ogni luogo e sono vigili riguardo al loro benessere. Quando e dove possibile, le risorse della Chiesa per le emergenze sono impiegate per assistere coloro che ne hanno bisogno. Per esempio, lo scorso novembre il tifone Haiyan, un super tifone di categoria 5, ha colpito la nazione insulare delle Filippine, lasciando sulla sua scia vastissima distruzione e sofferenza. Intere città sono state distrutte, molte vite sono state perse, milioni di case sono state danneggiate gravemente o distrutte e servizi essenziali come acqua, fognature ed elettricità hanno cessato di funzionare. Le risorse della Chiesa sono state messe a disposizione sin dalle prime ore successive al disastro. I membri della Chiesa che vivono nelle Filippine si sono mobilitati per soccorrere i loro fratelli e sorelle fornendo cibo, acqua, vestiti e corredi igienici sia ai membri che a coloro che non appartenevano alla Chiesa. Le case di riunione sono diventate luoghi di rifugio per migliaia di persone rimaste senza riparo. Sotto la guida della presidenza di Are e dei dirigenti del sacerdozio, molti dei quali avevano perso tutto ciò che avevano, sono state eseguite valutazioni sulle condizioni e sulla sicurezza di tutti i membri. Hanno iniziato a prendere forma piani ispirati finalizzati a riportare i membri a condizioni di vita accettabili all'autosufficienza. Sono state stanziate delle modeste risorse per aiutare i membri della Chiesa a ricostruire ripari e case di legno. Non si è trattato di un'elargizione gratuita. I membri hanno ricevuto formazione e hanno prestato la manodopera necessaria per se stessi e per altre persone. Una benedizione che ne è conseguita è stata quella che, dato che i membri hanno sviluppato competenze di falegnameria, idraulica ed edilizia in genere, hanno potuto assicurarsi opportunità di impiego quando le città e le comunità vicine hanno cominciato la ricostruzione. Prendersi cura dei poveri e dei bisognosi è una dottrina fondamentale del Vangelo e un elemento essenziale nel piano di salvezza eterno. Prima del suo ministero terreno, Geova dichiarò: poiché i bisognosi non mancheranno mai nel paese, perciò io ti do questo comandamento e ti dico: apri liberalmente la tua mano al tuo fratello povero e bisognoso nel tuo paese. Ai nostri giorni, prendersi cura dei poveri e dei bisognosi è una delle quattro responsabilità della Chiesa divinamente stabilite, che aiutano gli individui e le famiglie a qualificarsi per l'esaltazione. Prendersi cura dei poveri e dei bisognosi prevede una salvezza sia temporale sia spirituale. Include il servizio dei singoli membri della Chiesa quando si prendono cura dei poveri e dei bisognosi, e anche il programma di benessere formale della Chiesa che è amministrato mediante l'autorità del sacerdozio. Nel piano del Signore per prendersi cura dei poveri e dei bisognosi, la legge del digiuno ha un ruolo centrale. Il Signore ha stabilito la legge del digiuno e delle offerte di digiuno per benedire il suo popolo e per fornire un modo per servire chi è nel bisogno. Come seguaci del Salvatore abbiamo la responsabilità personale di prenderci cura dei poveri e dei bisognosi. I membri della Chiesa fedeli di ogni dove contribuiscono digiunando ogni mese, ossia astenendosi da cibo e acqua per 24 ore, e poi donando alla Chiesa un'offerta di digiuno in denaro, pari ad almeno il valore del cibo che avrebbero mangiato. Le parole di Isaia dovrebbero essere meditate in preghiera e insegnate in ogni casa. Il digiuno di cui mi compiaccio non è egli questo, che si spezzino le catene della malvagità, che si sciolgano i legami del giogo, che si lascino liberi gli oppressi e che si infranga ogni sorta di giogo. Non è egli questo, che tu divida il tuo pane con chi ha fame, che tu meni a casa tua gli infelici senza asilo, che quando vedi uno ignudo tu lo copra e che tu non ti nasconda colui che è carne della tua carne. Isaia poi va avanti elencando le meravigliose benedizioni promesse dal Signore a coloro che obbediscono alla legge del digiuno. Allora la tua luce spunterà come l'aurora e la tua guarigione germoglierà prontamente, la tua giustizia ti precederà e la gloria dell'Eterno sarà la tua retroguardia. Allora chiamerai e l'Eterno ti risponderà, griderai ed egli dirà: eccomi. Se l'anima tua supplisce ai bisogni dell'affamato e sazi l'anima afflitta, la tua luce si leverà nelle tenebre e la tua notte oscura sarà come il mezzodì. L'Eterno ti guiderà del continuo, sazierà l'anima tua nei luoghi aridi. In merito a questo passo, il presidente Harold Bilia ebbe a dire questo: le immense benedizioni che scaturiscono dal digiuno sono state enunciate in ogni dispensazione, e qui il Signore ci sta dicendo, mediante il suo grande profeta, perché c'è il digiuno e quali benedizioni ne conseguono. Se analizzate il 58 capitolo di Isaia, troverete la spiegazione del motivo per cui il Signore vuole che paghiamo le offerte di digiuno, del motivo per cui vuole che digiuniamo. È perché, qualificandoci in questa maniera, possiamo invocare il Signore e il Signore può rispondere. Possiamo chiamare e il Signore dirà: eccomi. Il presidente Lee aggiunge: vogliamo mai trovarci nella condizione in cui possiamo chiamare ed egli non vorrà rispondere? Grideremo nella nostra distretta ed egli non verrà da noi? Penso che sia giunto il tempo di pensare a queste cose di importanza basilare, poiché questi sono i giorni che ci aspettano, giorni in cui avremo un sempre più grande bisogno delle benedizioni del Signore, in cui i giudizi si riverseranno senza annacquamenti sulla terra intera. Il nostro amato profeta, il presidente Thomas S. Monson, ha condiviso la sua testimonianza di questi principi, una testimonianza nata dall'esperienza personale. Ha detto: nessun membro della Chiesa che abbia aiutato qualcuno nel bisogno dimenticherà mai l'esperienza o si rammaricherà di averlo fatto. L'industriosità, la parsimonia, l'autosufficienza e la condivisione con gli altri non sono principi nuovi per noi. Fratelli, i membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni sono un popolo che stipula alleanze e osserva i comandamenti. Non riesco a pensare ad alcuna legge, ad alcun comandamento, che se osservati fedelmente siano più facili da rispettare e portino maggiori benedizioni della legge del digiuno. Quando digiuniamo e diamo un'offerta di digiuno onesta, contribuiamo al magazzino del Signore con quello che avremo speso per sostenere il costo dei pasti. Non è richiesto un sacrificio economico superiore a quanto si sarebbe speso normalmente. Allo stesso tempo, ci sono promesse le benedizioni straordinarie sottolineate prima. La legge del digiuno si applica a tutti i membri della Chiesa. Anche ai bambini può essere insegnato a digiunare, partendo con un pasto e poi due, in quanto sono in grado di capire e fisicamente rispettare la legge del digiuno. I mariti e le mogli, i membri soli, i giovani e i bambini dovrebbero cominciare il digiuno con una preghiera, rendendo grazie per le benedizioni nella loro vita, ricercando al contempo le benedizioni e la forza del Signore durante il periodo del digiuno. Il completo adempimento della legge del digiuno avviene quando viene fatta l'offerta di digiuno al rappresentante del Signore, il Vescovo. Vescovi, voi dirigete il programma di benessere nel rione. Avete il mandato divino di cercare di prendervi cura dei poveri. Con l'ausilio della presidentessa della società di soccorso e dei dirigenti del quorum del sacerdozio di Melchisedec, il vostro obiettivo è quello di aiutare i membri ad aiutare se stessi a diventare autosufficienti. Vi occupate delle necessità temporali e spirituali dei membri impiegando attentamente le offerte di digiuno come assistenza temporanea e come integrazione delle risorse fornite dalla famiglia allargata e dalla comunità. Se facendovi guidare dalla preghiera eserciterete le chiavi del sacerdozio e il discernimento per aiutare i poveri e i bisognosi, giungerete a sapere che l'uso corretto delle offerte di digiuno serve a sostenere la vita, non lo stile di vita. Presidenti dei quorum del sacerdozio di Aronne, voi detenete delle chiavi, avete il potere di amministrare nelle ordinanze esteriori. Voi lavorate con il Vescovo, istruite i membri del quorum relativamente ai loro doveri nel sacerdozio e poi li guidate nell'andare dei membri per dare loro l'opportunità di contribuire al digiuno. Quando i detentori del sacerdozio di Aronne onorano il loro sacerdozio ed estendono questa opportunità a tutti i membri della Chiesa, spesso fanno sì che le benedizioni promesse del digiuno giungano a coloro che potrebbero averne più bisogno. Sarete testimoni del fatto che lo spirito del prendersi cura dei poveri e dei bisognosi ha il potere di intenerire cuori altrimenti induriti e benedice la vita di coloro che magari non vengono in Chiesa frequentemente. Il presidente Monson ha detto: quei vescovi che organizzano i quorum del sacerdozio di Aronne per partecipare alla raccolta delle offerte di digiuno avranno un riscontro più positivo in questa sacra responsabilità. Vescovi, ricordate che le circostanze variano grandemente da una zona all'altra e da paese a paese. L'approccio porta a porta da parte dei membri dei quorum del sacerdozio di Aronne potrebbe non essere pratico nell'area in cui vivete. Tuttavia, vi incoraggiamo a considerare in preghiera il consiglio del profeta e a cercare ispirazione sui modi appropriati in cui i detentori del sacerdozio del vostro rione possono onorare il loro sacerdozio partecipando alla raccolta delle offerte di digiuno. Nel capitolo 27 di 3 Nefi, il Signore risorto chiese: «Che sorta di uomini dovreste essere?» Egli rispose: «Così come sono io». Quando prendiamo su di noi il nome di Cristo e ci sforziamo di seguirlo, riceviamo la sua immagine sul nostro volto e diveniamo più simili a lui. Prendersi cura dei poveri e dei bisognosi è insito nel ministero del Salvatore. È presente in tutto ciò che egli fa. Egli si protende verso tutti e ci solleva. Il suo giogo è dolce e il suo carico è leggero. Invito ciascuno di noi a diventare più simile al Salvatore, prendendoci cura dei poveri e dei bisognosi, osservando fedelmente la legge del digiuno e donando un'offerta di digiuno generosa. Testimonio umilmente che il fedele prendersi cura dei poveri e dei bisognosi è un riflesso della maturità spirituale e benedirà sia colui che dà che colui che riceve. Nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
The choir and congregation.
Ora il coro e la congregazione si alzeranno e canteranno insieme: Ti siam grati, o Signor, per il profeta. Poi ascolteremo il presidente Dieter Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza. Sarà quindi mio piacere parlarvi.
Thank you. Yes, we thank our Heavenly Father for the prophet.
Sì, ringraziamo il Padre Celeste per il profeta. Siamo grati per il profeta Joseph Smith. E amiamo il nostro presidente profeta Thomas Monson. Il presidente Monson prega per i membri della Chiesa e specialmente per i detentori del sacerdozio.
My dear brethren, it was
miei cari fratelli, era l'ultimo giorno nella vita terrena del nostro amato Salvatore. La sera prima che offrisse se stesso come riscatto per tutta l'umanità. Mentre spezzava il pane con i suoi discepoli, egli disse qualcosa che deve aver riempito il loro cuore di grande inquietudine e profonda tristezza. Egli disse loro: uno di voi mi tradirà. I discepoli non misero in discussione la veridicità di quanto egli disse, né si guardarono intorno per indicare qualcun altro chiedendo: è lui? Invece, essi, grandemente attristati, cominciarono a dirgli ad uno: sono io quello, Signore. Mi domando che cosa farebbe ognuno di noi se il Salvatore ci facesse questa domanda. Guarderemmo attorno a noi dicendo in cuor nostro: probabilmente sta parlando di fratello Johnson. Ho sempre avuto dei dubbi su di lui. Oppure: sono contento che fratello Brown sia qui. Ha proprio bisogno di ascoltare queste parole. Oppure, come quei discepoli, guarderemmo dentro di noi, ponendo la penetrante domanda: sono io quello? In queste semplici parole, sono io quello, Signore, vi è l'inizio della saggezza e del sentiero che porta alla conversione personale e al cambiamento duraturo. La parola... C'era un uomo a cui piaceva fare delle passeggiate serali nel suo quartiere. In particolare non vedeva l'ora di passare davanti alla casa del suo vicino. Questo vicino teneva il suo prato perfettamente falciato, i fiori sempre sbocciati e gli alberi in salute che offrivano molta ombra. Era chiaro che il vicino dedicava ogni sforzo per avere un meraviglioso giardino. Ma un giorno, mentre passava davanti alla casa del suo vicino, l'uomo notò un'erba infestante al centro del suo meraviglioso giardino, un dente di leone solitario, enorme e giallo. Sembrava talmente fuori posto che lo sorprese. Perché il suo vicino non lo aveva tolto? Come poteva non vederlo? Non sapeva che il dente di leone poteva disseminare dozzine di ulteriori erbacce? Questo dente di leone solitario lo infastidiva oltre ogni descrizione e voleva fare qualcosa a riguardo. Avrebbe dovuto semplicemente toglierlo o spruzzarlo con del diserbante? Forse se fosse passato di notte lo avrebbe potuto sradicare segretamente. Questi pensieri occuparono tutta la sua mente mentre camminava verso casa sua. Entrò in casa senza neanche guardare il suo cortile, che era ricoperto di centinaia di denti di leone gialli. Questa storia non ci ricorda delle parole del Salvatore? E perché guardi tu il bruscolo che è nell'occhio del tuo fratello, mentre non scorgi la trave che è nel tuo occhio? Trai prima dall'occhio tuo la trave, e allora ci vedrai bene per trarre il bruscolo dall'occhio del tuo fratello. Questo riferimento alle travi e ai bruscoli sembra essere strettamente connesso con la nostra incapacità di vedere bene noi stessi. Non so bene il perché riusciamo a fare delle diagnosi e a raccomandare dei rimedi alle malattie degli altri in modo così accurato, quando spesso abbiamo difficoltà a vedere le nostre. Alcuni anni fa Ci fu una notizia di cronaca su un uomo che credeva che se avesse spalmato del succo di limone sul suo volto, ciò lo avrebbe reso invisibile alle telecamere. Così si mise del succo di limone su tutto il volto, uscì e rapinò due banche. Non molto dopo, quando la sua immagine venne trasmessa nei notiziari serali, venne arrestato. Quando la polizia gli mostrò i video di se stesso ripreso dalle telecamere della sicurezza, l'uomo non poteva credere ai suoi occhi. «Ma avevo il succo di limone sul volto», dichiarò. Quando uno scienziato della Cornell University sentì questa storia, venne intrigato dal fatto che un uomo potesse essere così estremamente ignaro della sua stessa incompetenza. Per scoprire se questo fosse un problema generale, due ricercatori invitarono degli studenti del college a partecipare a una serie di test su varie abilità comuni e poi chiesero loro di dare un voto al proprio operato. Gli studenti con i risultati peggiori erano quelli meno accurati nel valutare il proprio operato. Alcuni di loro avevano stimato il proprio punteggio 5 volte superiore al loro risultato effettivo. Questo studio è stato replicato in vari modi, confermando continuamente la stessa conclusione. Molti di noi facciamo fatica a vedere noi stessi come siamo veramente. Anche le persone di successo sopravvalutano gli effetti del proprio contributo, mentre sottovalutano gli effetti del contributo degli altri. Potrebbe non essere così significativo sopravvalutare quanto bene guidiamo una macchina o quanto lontano possiamo colpire una palla da golf. Ma quando cominciamo a credere che il nostro contributo a casa, al lavoro e in chiesa sia più grande di quanto in effetti non lo è, ci priviamo di benedizioni e di opportunità per migliorare noi stessi in modi profondi e significativi. Un mio conoscente viveva in un rione con alcuni dei dati statistici più alti nella Chiesa. La frequenza era elevata. I numeri relativi all'insegnamento familiare erano elevati. I bambini della primaria si comportavano sempre bene. Le cene di rione avevano pietanze fantastiche, che raramente i membri facevano cadere sul pavimento della casa di riunione, e credo che non ci fossero mai discussioni durante le competizioni sportive. In seguito il mio amico e sua moglie furono chiamati a svolgere una missione. Al loro ritorno dopo 3 anni, questa coppia restò sbalordita nel sapere che durante il periodo in cui avevano prestato servizio, 11 matrimoni erano finiti con altrettanti divorzi. Sebbene il rione aveva ogni caratteristica che lo contraddistingueva come un'unità fedele e forte, qualcosa di spiacevole stava accadendo nel cuore e nella vita dei membri. E ciò che preoccupa è che questo non è un caso isolato. Tali cose terribili e spesso non necessarie accadono quando i membri della Chiesa diventano disimpegnati rispetto ai principi del Vangelo. All'esterno possono sembrare dei discepoli di Gesù Cristo, ma all'interno il loro cuore si è separato dal Salvatore e dai suoi insegnamenti. Gradualmente si sono allontanati dalle cose dello Spirito per avvicinarsi alle cose del mondo. Detentori del sacerdozio, che una volta erano degni, cominciano a dire a se stessi che la Chiesa è una cosa buona per le donne e i bambini, ma non per loro. O alcuni sono convinti che la loro agenda piena di impegni e le loro circostanze peculiari li rendono esenti dal compiere quegli atti di devozione e di servizio quotidiani che li terrebbero vicini allo Spirito. In quest'era di autoindulgenza e narcisismo è facile diventare piuttosto creativi nel trovare delle scuse per non rivolgersi regolarmente a Dio in preghiera, per procrastinare lo studio delle scritture, per evitare le riunioni della chiesa e le serate familiari, o per pagare una decima onesta e le offerte di digiuno. Fratelli, vi prego di guardare nel vostro cuore e di porvi la semplice domanda: sono io quello, Signore? Vi siete disimpegnati, seppur leggermente, dall'Evangelo della gloria del beato Iddio che v'è stato affidato? Avete permesso all'Iddio di questo secolo di accecare la vostra mente rispetto alla luce dell'Evangelo della gloria di Cristo? Miei amati amici, miei cari fratelli, chiedetevi: dov'è il mio tesoro? Il vostro cuore è riposto nelle cose vane di questo mondo o sul Gesù Cristo diligente? Perché? Dov'è il vostro tesoro? Qui vi sarà anche il vostro cuore. Lo Spirito di Dio dimora nel vostro cuore? Siete radicati e fondati nell'amore verso Dio e verso il vostro prossimo? Dedicate sufficiente tempo e creatività a portare felicità al vostro matrimonio e alla vostra famiglia? Dedicate le vostre energie all'obiettivo sublime di comprendere e vivere la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità del Vangelo restaurato di Gesù Cristo? Fratelli, se il vostro desiderio è quello di coltivare attributi cristiani come la fede, la virtù, la conoscenza, la temperanza, la pazienza, la gentilezza fraterna, la pietà, la carità, l'umiltà e il servizio, il Padre Celeste vi renderà uno strumento nelle sue mani per la salvezza di molte anime. Fratelli, a nessuno di noi piace riconoscere quando ci stiamo allontanando dalla strada giusta. Spesso cerchiamo di evitare di guardare nel profondo delle nostre anime e di affrontare le nostre debolezze, i nostri limiti e le nostre paure. Di conseguenza, quando esaminiamo la nostra vita, lo facciamo col filtro delle nostre opinioni, delle nostre scuse, delle bugie che diciamo a noi stessi per giustificare pensieri e azioni indegne. Tuttavia, essere in grado di vedere bene noi stessi è essenziale alla nostra crescita spirituale e al nostro benessere. Se le nostre debolezze e i nostri errori restano nascosti nell'ombra, allora il potere redentore del Salvatore non può curarli e renderli punti di forza. Ironicamente, la nostra cecità verso le nostre debolezze umane ci renderà ciechi anche verso il potenziale divino che il nostro Padre desidera ardentemente che si sviluppi in ognuno di noi. Perciò, come possiamo far splendere la pura luce della verità di Dio nella nostra anima e vedere noi stessi come ci vede Lui? Lasciatemi suggerire che le sacre scritture e i discorsi pronunciati alla conferenza generale sono uno specchio efficace davanti al quale possiamo esaminare noi stessi. Ascoltando e leggendo le parole dei profeti antichi e moderni, trattenetevi dal pensare in che modo tali parole si applicano a qualcun altro e ponetevi la semplice domanda: sono io quello, Signore? Dobbiamo rivolgersi al nostro Padre eterno con un cuore spezzato e una mente istruibile. Dobbiamo essere disposti a imparare a cambiare. E, oh, quanto ci guadagniamo impegnandoci a vivere la vita che il nostro Padre Celeste desidera per noi. Probabilmente, coloro che non desiderano imparare a cambiare non lo faranno. E magari inizieranno a chiedersi se la Chiesa sia veramente importante per loro. Ma coloro che vogliono migliorare e progredire, coloro che imparano dal Salvatore e desiderano essere come Lui, Coloro che sono umili, come un bambino piccolo, cercano di portare i propri pensieri e le proprie azioni in armonia con il Padre in cielo. Costoro sperimenteranno il miracolo dell'espiazione del Salvatore. Sentiranno senza dubbio il glorioso Spirito di Dio. Assaggeranno l'indescrivibile gioia, che è il frutto di un cuore mite e umile. Saranno benedetti con il desiderio e la disciplina necessari per diventare veri discepoli di Gesù Cristo. Nel corso della mia vita ho avuto la possibilità di interagire con alcuni degli uomini e delle donne più competenti e intelligenti di questo mondo. Quando ero più giovane, ero affascinato dalle persone colte, realizzate, di successo e applaudite dal mondo. Ma col passare degli anni, sono giunto alla realizzazione di essere molto più affascinato da quelle anime meravigliose e benedette, che sono veramente buone e prive di inganno. Non è questo ciò che il Vangelo è davvero e ciò che esso fa per noi. Esso è la buona novella che ci aiuta a diventare buoni. Le parole dell'Apostolo Giacomo si applicano a noi oggi. E Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Umiliatevi nel cospetto del Signore, ed Egli vi innalzerà. Fratelli, dobbiamo mettere da parte il nostro orgoglio, vedere oltre la nostra vanità e chiedere umilmente: sono io quello, Signore? E se la risposta del Signore dovesse essere: sì, figlio mio, ci sono cose che devi migliorare, cose che ti posso aiutare a superare, prego che accetteremo questa risposta, che riconosceremo umilmente i nostri peccati e le nostre trasgressioni e che cambieremo le nostre vie diventando mariti, padri e figli migliori. Mi auguro che da questo momento in avanti cercheremo con tutte le nostre facoltà di camminare nel sentiero benedetto del Salvatore, perché vedere bene noi stessi è l'inizio della saggezza. Se lo faremo, il nostro generoso Dio ci guiderà per mano. Saremo fortificati e benedetti dall'alto. Miei amati amici, un primo passo in questo meraviglioso e appagante sentiero del discepolato comincia quando facciamo la semplice domanda: sono io quello, Signore? Di questo porto testimonianza, lasciandovi la mia benedizione. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Sono grato di essere riunito con il sacerdozio di Dio, che si estende in tutto il mondo. Apprezzo la vostra fede, il vostro servizio e le vostre preghiere. Stasera il mio messaggio è incentrato sul sacerdozio di Aronne. È rivolto a tutti noi che contribuiamo all'adempimento delle promesse del Signore fatte a chi detiene quello che nelle Scritture è descritto come il sacerdozio minore. Viene anche chiamato sacerdozio preparatorio. È di questa preparazione gloriosa che intendo parlarvi. Egli spiegò così la necessità di prepararsi, e vediamo che la morte venne sull'umanità, sì, la morte di cui ha parlato Amulek, che è la morte temporale. Non di meno, fu accordato all'uomo un tempo durante il quale potesse pentirsi, perciò questa vita divenne uno stato probatorio, un tempo per prepararsi ad incontrare Dio, per prepararsi a quello stato senza fine di cui abbiamo parlato, che viene dopo la risurrezione dei morti. Proprio come il tempo che ci è stato concesso da vivere serve a prepararci a incontrare Dio, il tempo che ci è stato dato per servire nel sacerdozio di Aronne è un'occasione per prepararci a imparare come prestare un aiuto vitale al prossimo. Proprio come ci fornisce l'aiuto di cui abbiamo bisogno per superare le prove della vita terrena, così il Signore ci invia anche l'aiuto per la nostra preparazione sacerdotale. Il mio messaggio è diretto tanto a coloro che il Signore invia affinché aiutino nella preparazione, quanto a chi detiene il sacerdozio di Aronne. Mi rivolgo ai padri, mi rivolgo ai vescovi, mi rivolgo anche ai detentori del sacerdozio di Melchisedec, a cui è stato dato il compito di essere i compagni e gli insegnanti dei giovani uomini che si stanno preparando nel sacerdozio. Parlo con lodi e gratitudine per molti di voi in tutto il mondo e attraverso il tempo. Sarei negligente se non menzionassi un presidente di ramo e un vescovo della mia gioventù. Divenni diacono a 12 anni in un piccolo ramo nella parte orientale degli Stati Uniti. Il ramo era così piccolo che io e mio fratello maggiore eravamo gli unici detentori del sacerdozio di Aronne sino a quando mio padre, che era il presidente di ramo, invitò un uomo di mezza età a unirsi alla Chiesa. Il nuovo convertito ricevette il sacerdozio di Aronne e con esso l'incarico di vegliare sul sacerdozio di Aronne. Lo ricordo ancora come se fosse ieri. Ricordo le belle foglie autunnali, quando quel nuovo convertito accompagnò me e mio fratello a fare qualcosa per una vedova. Non ricordo quale fosse il progetto, ma ricordo che sentii il potere del sacerdozio unirsi a noi nello svolgere quello che il Signore, come appresi in seguito, aveva detto che dobbiamo fare affinché i nostri peccati siano perdonati ed essere quindi preparati per vederlo. Guardando indietro, provo gratitudine per un presidente di ramo che chiamò un nuovo convertito ad aiutare il Signore a preparare due ragazzi che in cambio un giorno sarebbero diventati vescovi e avrebbero avuto l'incarico di prendersi cura dei poveri e dei bisognosi, come pure di presiedere al sacerdozio preparatorio. Ero ancora un diacono quando la nostra famiglia si trasferì in un grande rione nello Utah. Fu la prima volta che sentii il potere di un quorum del sacerdozio di Aronne completo. In seguito, fu la prima volta che sentii il potere e la benedizione di un vescovo che presiede a un quorum di sacerdoti. Il vescovo mi chiamò a essere il primo assistente nel quorum dei sacerdoti. Ricordo che insegnava egli stesso al quorum. Nonostante fosse molto impegnato e ci fossero altri uomini di talento che avrebbero potuto chiamare per istruirci. In classe faceva disporre le sedie in circolo. Mi faceva sedere sulla sedia accanto a lui, alla sua destra. Mentre insegnava, potevo osservarlo da sopra la sua spalla. Di tanto in tanto guardava gli appunti scritti a macchina che teneva in un piccolo raccoglitore di pelle appoggiato su un ginocchio, mentre sull'altro ginocchio teneva aperte le sue scritture, consumate dall'uso. Ricordo l'entusiasmo con cui raccontava le storie di coraggio tratte dal libro di Daniele e la sua testimonianza del Salvatore. Ricorderò sempre come il Signore chiama i compagni accuratamente scelti per i suoi detentori del sacerdozio in fase di preparazione. Il vescovo aveva dei consiglieri eccellenti, ma per motivi che allora non comprendevo, più di una volta mi telefonò a casa e mi disse: «Hal, ho bisogno che tu venga con me come collega a fare alcune visite». Una volta mi portò a casa di una vedova che viveva da sola e non aveva cibo. Mentre tornavamo a casa, fermò la macchina, aprì le scritture e mi spiegò perché aveva trattato quella vedova, come se ella avesse il potere non solo di prendersi cura di se stessa, ma in seguito di aiutare altre persone. Un'altra visita fu a un uomo che non frequentava la chiesa da tempo. Il vescovo lo invitò a ritornare a stare con i santi. Sentii il suo amore per quello che mi sembrava un nemico antipatico e ribelle. In un'altra occasione ci recammo in una casa dove i genitori alcolizzati mandarono due bambine piccole a risponderci alla porta. Attraverso la zanzariera le bambine ci dissero che il papà e la mamma dormivano. Per 10 minuti, o forse anche di più, il vescovo continuò a parlare con loro, sorridendo ed elogiandole per la loro bontà. Mentre ci allontanavamo dalla casa, mi disse a bassa voce: «È stata una bella visita. Quelle bambine non dimenticheranno mai che siamo andate da loro». Due delle benedizioni che un collega maggiore del sacerdozio può offrire sono la fiducia e un esempio di come prendersi cura delle persone. Lo notai quando a mio figlio fu assegnato un collega di insegnamento familiare con molta più esperienza nel sacerdozio di lui. Il suo collega maggiore era stato 2 volte presidente di missione e aveva servito in altri incarichi di dirigenza. Prima di recarsi insieme da una famiglia loro assegnata, quell'esperto dirigente del sacerdozio chiese di parlare con mio figlio a casa nostra. Mi lasciarono ascoltare. Iniziò con una preghiera per chiedere aiuto. Poi disse a mio figlio qualcosa di questo tipo: «Penso che dovremmo insegnare una lezione che suoni a questa famiglia come una chiamata al pentimento. Penso che accetterebbero meglio il messaggio se lo portassi tu invece che io. Che cosa ne pensi?» Sento ancora la felicità che provai quando mio figlio accettò tale responsabilità. Non fu per caso che il vescovo formò quella coppia di colleghi. Fu attraverso un'attenta preparazione che il collega maggiore aveva ricevuto quelle impressioni sulla famiglia che dovevano visitare. Fu per ispirazione che sentì di fare un passo indietro per dare fiducia a un giovane inesperto, affinché questi chiamasse i figli di Dio al pentimento e a mettersi in salvo. Non so come andò la loro visita, ma so che un vescovo, un detentore del sacerdozio di Melchisedec e il Signore stavano preparando un ragazzo a diventare un uomo del sacerdozio e un futuro vescovo. Ora, conoscete bene queste storie di successo nella preparazione sacerdotale da quello che avete visto e sperimentato nella vostra vita. Avete conosciuto e siete stati questo tipo di vescovi, colleghi e genitori. Avete visto la mano del Signore nel prepararvi per i doveri del sacerdozio che egli sapeva vi sarebbero stati posti dinanzi. Tutti noi nel sacerdozio abbiamo l'obbligo di aiutare il Signore a preparare gli altri. Ci sono alcune cose che possiamo fare e che potrebbero contare di più. Quando insegniamo la dottrina, ancora più possente dell'uso delle parole, sarà il nostro esempio nel metterla in pratica. Di massima importanza nel servizio sacerdotale è invitare le persone a venire a Cristo mediante la fede, il pentimento, il battesimo e il ricevimento dello Spirito Santo. Il presidente Monson, ad esempio, ha tenuto sermoni per toccare il cuore su tutte queste dottrine. Tuttavia, quello che so di ciò che egli fece con le persone, i missionari e gli amici della Chiesa quando presiedeva la missione di Toronto mi spinge ad agire. Nella preparazione del sacerdozio, mostrami, conta più di dimmi. Questo è il motivo per cui le scritture sono tanto importanti per prepararci nel sacerdozio. Sono piene di esempi. Mi sembra di vedere Alma che segue il comandamento dell'angelo e quindi ritorna rapidamente a insegnare al popolo malvagio di Ammonia, che lo aveva rigettato. sento il freddo nella cella quando al profeta Joseph Smith fu detto da Dio di avere coraggio e che egli vegliava su di lui. Con queste immagini scritturali in mente, possiamo essere preparati a perseverare nel servizio, anche quando ci sembra arduo. Un padre, un vescovo o un collega di insegnamento familiare esperto che mostra di avere fiducia in un giovane detentore del sacerdozio può cambiare la vita di quest'ultimo. Una volta a mio padre fu chiesto da un membro del Quorum dei Dodici di scrivere un breve saggio sul rapporto tra scienza e religione. Mio padre era uno scienziato e un fedele detentore del sacerdozio. Ricordo ancora quando mi mise in mano quello che aveva scritto e mi disse: «Ecco, prima di mandarlo ai dodici, voglio che tu lo legga. Tu saprai se va bene». Aveva 32 anni più di me ed era immensamente più saggio e intelligente. Sono ancora rafforzato da quella fiducia da parte di un grande padre, nonché magnifico uomo del sacerdozio. Sapevo che quella fiducia non era riposta in me, ma nel fatto che Dio poteva dirmi e di fatto mi avrebbe detto quello che era vero. Voi, colleghi esperti, potete aiutare un giovane detentore del sacerdozio a prepararsi ogni qualvolta gli mostrate questo tipo di fiducia. Ciò lo aiuterà a fidarsi del gentile sentimento dell'ispirazione che gli giungerà quando un giorno imporrà le mani per suggellare la benedizione per guarire un figlio che i medici dicono morirà. Questa fiducia mi ha aiutato più di una volta. Il nostro successo nel preparare gli altri nel sacerdozio sarà proporzionale a quanto li amiamo. Questo sarà particolarmente vero quando dovremo correggerli. Pensate a quando un detentore del sacerdozio di Aronne commette un errore nella celebrazione di un'ordinanza. È una questione seria. A volte occorre correggere pubblicamente l'errore, il che può causare risentimento, un sentimento di umiliazione e persino di essere rigettati. Ricorderete il consiglio del Signore, rimproverando prontamente con severità, quando sospinti dallo Spirito Santo, e mostrando in seguito un sovrappiù di amore verso colui che avrai rimproverato, per timore che ti consideri un suo nemico. La parola sovrappiù ha un'importanza speciale nella preparazione dei detentori del sacerdozio, quando questi hanno bisogno di correzione. La parola suggerisce un aumento di un amore che già esiste. Il mostrare riguarda il sovrappiù. Chi di noi sta preparando detentori del sacerdozio li vedrà certamente commettere errori. Prima che ricevano la vostra correzione, devono avere già sentito preventivamente, regolarmente, il vostro amore. Devono aver sentito il vostro elogio sincero prima che accettino la vostra correzione. Il Signore in persona ebbe grande considerazione verso i detentori del sacerdozio minore, rendendo onore al loro potenziale e al loro valore per Lui. Ascoltate questo. Su di voi, miei compagni di servizio, nel nome del Messia, io conferisco il sacerdozio di Aronne, che detiene le chiavi del ministero degli angeli, del Vangelo di pentimento e del battesimo per immersione per la remissione dei peccati. E questo non sarà tolto di nuovo dalla terra fino a che i figli di Levi offriranno di nuovo un'offerta al Signore in rettitudine. Il sacerdozio di Aronne è un'appendice a quello maggiore di Melchisedec. Come presidente di tutto il sacerdozio, il presidente della Chiesa presiede anche al sacerdozio preparatorio. Nel corso degli anni, i suoi messaggi sul soccorrere rientrano perfettamente nel mandato di portare il Vangelo di pentimento e del battesimo nella vita degli altri. I quorum dei diaconi, degli insegnanti e dei sacerdoti si siedono regolarmente in consiglio per avvicinare ogni membro del quorum al Signore. Le presidenze incaricano i membri di tendere la mano con fede e amore. I diaconi distribuiscono il sacramento con riverenza e avendo fede che i fedeli sentano l'effetto dell'espiazione e mentre ricevono questi emblemi sacri decidano fermamente di osservare i comandamenti. Gli insegnanti e sacerdoti pregano con il loro collega per adempiere il mandato di vegliare sulla Chiesa, persona per persona. Queste coppie di colleghi pregano insieme quando vengono a conoscenza delle necessità e delle speranze dei capofamiglia. Nel farlo, si preparano per il grande giorno in cui, come padri, presiederanno con fede a una famiglia tutta loro. rendo testimonianza che tutti coloro che servono insieme nel sacerdozio stanno preparando un popolo per la venuta del Signore nella sua Chiesa. Dio Padre vive. So che Gesù è il Cristo e che ci ama. Il presidente Thomas S. Monson è il profeta vivente del Signore. Di questo rendo testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Fratelli, siamo felici della vostra partecipazione questa sera. Ringraziamo inoltre il coro dei missionari per la musica ispiratrice che ci ha offerto e tutti coloro che hanno contribuito a preparare questa riunione. Il nostro amato profeta, il presidente Thomas Monson, sarà l'ultimo oratore di questa sessione. Dopo il suo messaggio, il coro concluderà questa riunione cantando Anziani di Israele. La preghiera di chiusura sarà quindi offerta dall'anziano James Martino, dei 70.
Brethren, we're assembled as a mighty body of the priesthood.
Fratelli, siamo riuniti, sia qui nel centro delle conferenze che in vari luoghi nel mondo, come detentori del sacerdozio. Mi sento onorato, ma umile, per la responsabilità che ho di portarvi un messaggio. Prego che lo Spirito del Signore sia con me, mentre lo faccio. 75 anni fa, il 14 febbraio 1939, ad Amburgo, in Germania, si stava festeggiando una festa pubblica. Tra ferventi discorsi, urla di gioia e la musica di inni patriottici, la nuova nave da guerra, Bismarck, fu varata nel fiume Elba. Questa, la più potente nave da guerra esistente, era uno spettacolo da togliere il fiato per la sua corazza e i suoi motori. La sua costruzione richiese oltre 57.000 progetti per i cannoni da 380 mm a torretta tripla controllati dai radar. La nave conteneva 45.000 km di cavi elettrici. Aveva una stazza di oltre 35.000 tonnellate e il corazzamento garantiva massima sicurezza. Maestosa alla vista, gigantesca nelle dimensioni, incredibile per la potenza di fuoco, il potente colosso era considerato inaffondabile. L'appuntamento della Bismarck con il suo destino giunse oltre 2 anni dopo, quando il 24 maggio 1941 le due più potenti navi da guerra della Marina Britannica, la Prince of Wales e la Hood, affrontarono in battaglia la Bismarck e l'incrociatore tedesco Prince Eugen. In soli 5 minuti, la Bismarck aveva mandato sul fondo dell'Atlantico la Hood con tutto il suo equipaggio di oltre 1.400 uomini, tranne 3 superstiti. L'altra nave da guerra britannica, la Prince of Wales, riportò ingenti danni e tornò indietro. Nel corso dei 3 giorni successivi la Bismarck fu attaccata varie volte dalle navi e dagli aerei britannici. In tutto i britannici impegnarono la forza di 5 navi da guerra, 2 portaerei, 11 incrociatori e 21 cacciatorpedinieri nel tentativo di trovare e affondare la potente Bismarck. Durante queste battaglie le bombe inflissero solo danni superficiali alla Bismarck. Era davvero inaffondabile? Poi un siluro colpì il timone. Il timone della Bismarck, bloccandolo. I tentativi di ripararlo si dimostrarono inutili. Con i cannoni armati e l'equipaggio pronto, la Bismarck poteva avanzare soltanto in un lento cerchio. La potente flotta aerea tedesca era troppo lontana. La Bismarck non riuscì a raggiungere in sicurezza il suo porto, ma né l'una né l'altro potevano offrire l'aiuto necessario, in quanto la Bismarck aveva perso la capacità di navigare lungo una rotta precisa. Nessun timone, nessun aiuto, nessun porto. Si stava avvicinando la fine. I cannoni britannici bombardavano mentre l'equipaggio tedesco autoaffondava la nave che una volta era considerata indistruttibile. Le voraci onde dell'Atlantico prima lambirono i fianchi, poi inghiottirono l'orgoglio della marina tedesca. La Bismarck non c'era più. Proprio come la Bismarck, ognuno di noi è un miracolo di ingegneria. Ma la nostra creazione non fu limitata dal genio umano. L'uomo può inventare le macchine più complesse, ma non può dar loro la vita o conferire loro i poteri della ragione e del giudizio. Questi sono doni divini, conferiti soltanto da Dio. Fratelli, come il timone, essenziale alla nave, a noi è stato fornito un modo di scegliere in quale direzione viaggiamo. Il faro del Signore invita tutti nel nostro navigare sui mari della vita. Il nostro scopo è di mantenere una rotta certa verso la nostra agognata meta, il regno celeste di Dio. Un uomo senza uno scopo è come una nave senza timone, che probabilmente non raggiungerà mai il proprio porto. A noi giunge il segnale. Tracciate la rotta, issate le vele, posizionate il timone e procedete. Come fu per la potente Bismarck, così è per l'uomo. La spinta delle turbine, la potenza dei propulsori sono inutili senza la direzione. Lo sfruttamento dell'energia, l'imbrigliamento della potenza offerti dal timone, nascosto alla vista, relativamente piccolo, ma assolutamente essenziale per la sua funzione. Nostro Padre ha provvisto il sole, la luna e le stelle, galassie celesti per guidare i marinai che navigano lungo le rotte marine. A noi, nel nostro cammino lungo il sentiero della vita, Egli ha fornito una mappa chiara e ci indica la via verso la nostra agognata destinazione. Egli ci avverte, attenzione alle deviazioni, alle insidie, alle trappole. Non possiamo essere ingannati da coloro che vorrebbero sviarci, quegli astuti pifferai del peccato che ci invitano qua e là. Noi invece ci fermiamo per pregare, ascoltiamo quella voce dolce e sommessa che porta nel profondo dell'anima il gentile invito del Maestro. Vieni e seguitami. Eppure ci sono coloro che non ascoltano, che non obbediscono, che preferiscono aprirsi dei sentieri propri. Troppo spesso soccombono alle tentazioni che circondano tutti noi e che possono apparire tanto invitanti. Come detentori del sacerdozio, siamo stati posti sulla terra in un periodo agitato. Viviamo in un mondo complesso in cui ovunque si possono trovare conflitti. I giochi politici rovinano la stabilità delle nazioni, i tiranni prendono potere e parti della società sembrano continuamente oppresse, private di opportunità e lasciate con una sensazione di insuccesso. I sofismi degli uomini risuonano nelle nostre orecchie e il peccato ci circonda. Abbiamo la responsabilità di essere degni di tutte le benedizioni gloriose che il nostro Padre nei cieli ha in serbo per noi. Ovunque andiamo, il nostro sacerdozio viene con noi. Ci stiamo tenendo in luoghi santi? Vi prego, prima di mettere a rischio voi stessi e il vostro sacerdozio, avventurandovi in luoghi o partecipando ad attività che non sono degne di voi o del sacerdozio, fermatevi a considerare le conseguenze. Noi che siamo stati ordinati al sacerdozio di Dio possiamo fare la differenza quando manteniamo la nostra purezza personale e onoriamo il nostro sacerdozio. Diventiamo degli esempi retti che gli altri possono seguire. L'apostolo Paolo ci ha ammonito: sii d'esempio ai credenti nel parlare, nella condotta, nell'amore, nella fede, nella castità. Scrisse anche che i seguaci di Cristo dovrebbero essere come luminari nel mondo. Essere un esempio di rettitudine può contribuire a illuminare un mondo sempre più oscuro. Molti di voi ricorderanno il presidente N. Eldon Tanner, che servì come consigliere di 4 presidenti della Chiesa. Egli offrì un esempio costante di rettitudine durante la sua carriera nell'industria, il servizio prestato per il governo canadese e come apostolo di Gesù Cristo. Ci diede questo consiglio ispirato: nulla vi porterà gioia e successo più grandi nella vita dell'osservanza degli insegnamenti del Vangelo. siate di esempio, siate un'influenza per il bene. Poi continuò: ognuno di noi è stato preordinato a un determinato compito come servo di Dio, cui egli ha ritenuto opportuno conferire il sacerdozio e il potere di agire in suo nome. Ricordate sempre che gli uomini si rivolgono a voi per avere una guida e che voi state influenzando la vita dei vostri simili per il bene o per il male. La vostra influenza sarà sentita per molte generazioni. Siamo rafforzati dalla verità che la forza più grande in questo mondo oggi è il potere di Dio che opera tramite l'uomo. Per navigare in sicurezza sui mari della vita terrena, abbiamo bisogno della guida di quell'eterno marinaio, che è il grande Geova. Offriamo aiuto agli altri e ci volgiamo verso l'alto per ricevere l'aiuto celeste. Un esempio ben conosciuto di qualcuno che non si volse verso l'alto è Caino, figlio di Adamo ed Eva. Con un grande potenziale, ma debole di volontà, Caino permise alla cupidigia, all'invidia, alla disobbedienza e persino all'omicidio di bloccare il suo timone personale, che lo avrebbe guidato alla salvezza e all'esaltazione. Guardare in basso sostituì il volgersi verso l'alto e Caino cadde. In un'altra epoca un servo di Dio fu messo alla prova da un re malvagio. Aiutato dall'ispirazione celeste, Daniele spiegò al re i segni sulla parete. Riguardo alla ricompensa promessa, un abito regale, una collana d'oro e potere politico, Daniele disse: «Tienti i tuoi doni e da un altro le tue ricompense». A Daniele erano stati offerti grandi ricchezze e potere, ricompense che rappresentavano le cose del mondo e non di Dio. Daniele resistette e rimase fedele. In seguito, quando adorò Dio nonostante un decreto che lo vietava, Daniele fu gettato in una fossa di leoni. Il racconto biblico dice che il mattino seguente Daniele fu tratto fuori dalla fossa e non si trovò su di lui lesione di sorta, perché si era confidato in Dio. Nel momento critico del bisogno, la determinazione di Daniele di mantenersi su una rotta fissa gli offrì la protezione divina e un santuario di salvezza. Tali protezioni e salvezza possono essere nostre se anche noi manteniamo la rotta fissa verso la nostra casa eterna. L'orologio della storia, come la sabbia della clessidra, segna il passare del tempo. Un nuovo cast occupa il palcoscenico della vita. I problemi del nostro tempo si profilano minacciosi davanti a noi. Nel corso della storia del mondo, Satana ha operato infaticabilmente per distruggere i discepoli del Salvatore. Se cediamo ai suoi inviti, noi, come la potente Bismarck, perderemo quel timone che ci può guidare alla salvezza. Invece, circondati dalle complicazioni della vita moderna, noi guardiamo verso il cielo per sapere qual è la direzione sicura da prendere, affinché possiamo tracciare e seguire una rotta saggia e corretta. Il Padre Celeste non lascerà senza risposta alla nostra petizione sincera se cerchiamo l'aiuto divino. Il nostro timone, al contrario di quello della Bismarck, non sarà messo fuori uso. Nell'intraprendere il nostro viaggio personale, navighiamo in sicurezza sul mare della vita. Cerchiamo di avere il coraggio di Daniele per poter restare leali e fedeli, perché siamo circondati dal peccato e dalla tentazione. Possano le nostre testimonianze essere tanto profonde e forti quanto quella di Giacobbe, il fratello di Nefi, che, affrontato da qualcuno che cercava in tutti i modi possibili di distruggere la sua fede, dichiarò: «Non potevo essere scosso». Con il timone della fede che guida il nostro viaggio, fratelli, anche noi troveremo la via per giungere a casa in sicurezza, a casa da Dio, per vivere con Lui per l'eternità. Prego che possa essere così per ognuno di noi, nel sacro nome di Gesù Cristo, nostro Salvatore e Redentore. Amen.
Farewell, we're going to the mountain.
Father in heaven,
Padre nei cieli, umilmente veniamo dinanzi a te e ti ringraziamo per la possibilità che abbiamo avuto di riunirci come detentori del sacerdozio. Ti ringraziamo per il nostro profeta e per tutti coloro che sosteniamo come profeti, veggenti e rivelatori. I nostri cuori sono stati toccati e preghiamo che al termine di questa riunione possiamo unirci come detentori del sacerdozio di Aaron e del sacerdozio di Melchisedec per andare innanzi e lavorare insieme per rafforzare i nostri fratelli, affinché uniti nel sacerdozio possiamo far operare il potere che può scaturire dalla nostra unità. Preghiamo di poter fare scelte sagge. Preghiamo affinché la nostra testimonianza sia rafforzata per diventare strumenti nelle tue mani per rafforzare il regno. Siamo grati per i missionari nel mondo e preghiamo di poterci unire a loro per poter affrettare l'opera di salvezza nel mondo. Ti vogliamo bene. Siamo grati per l'esempio di tuo figlio. Preghiamo di poterlo seguire e servire. Preghiamo, Padre, che tu voglia rafforzarci in tutto ciò che facciamo. E al termine di questa conferenza stasera, preghiamo di poter andare via con la determinazione di essere forti. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.